Signore e signori, buonasera e benvenuti alla 11ª puntata di Podcast Verso il Draft. Siamo sempre più vicini alla data fatidica, al giorno in cui tutte le nostre speculazioni diventeranno realtà nella notte di Cleveland e in quelle successive, dove i sogni di gloria delle squadre si trasformeranno in realtà. Per introdurvi a questa puntata dedicata ai need delle squadre che sceglieranno dalla pick numero 1 alla pick numero 16, vi introduco i nostri ospiti. Un caloroso benvenuto a Emiliano Guadagnoli. Ciao Emiliano.
Ciao Gabri, un saluto a tutti.
Un benvenuto a Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Gabri, un saluto a tutti.
Un benvenuto a Oleg Bogdea. Ciao Oleg.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti.
E un benvenuto anche a Fabio Moras. Ciao Fabio.
Ciao Gabri, ciao ragazzi.
Come detto, puntata dedicata ai need delle squadre. Abbiamo deciso di dividere il primo round in due puntate, dalla 1 alla 16 per la puntata di quest'oggi, mentre dalla 17 alla 32 li affronteremo la settimana prossima, dove vi aspetterete anche un piccolo regalino che la redazione di Podcast Verso il Draft ha deciso di farvi, e nella fattispecie ve lo farà il nostro Fabio, che si è andato a scovare dei prospetti di talento che non avete idea. Ma non vi anticipo niente più di quello che vi ho appena detto, perché lasceremo la sorpresa per settimana prossima. Detto questo, cominciamo subito ad addentrarci nel primo round. Ma non vorrei sprecare troppe parole per la pick numero 1, che è probabilmente telefonata da 3 anni. Non è tanto una questione di né di tempo, né di chi, né di come, perché sanno tutti chi sarà la pick numero 1. Io l'unica cosa che spero è che i Jaguars non ci faranno aspettare i 10 minuti canonici che hanno a disposizione le squadre per scegliere, ma andranno subito, la faranno lì, pack, in un minuto, e ci permetteranno di proseguire poi con la serata. Guido, cosa succederà alla pick numero 1?
Questo è molto facile. Non so se si può scommettere anche dei soldoni, ma ovviamente le scommesse saranno sicuramente ritirate, perché è chiaro che al 100%, anzi vabbè, diciamo 99,99%, la scelta sarà Trevor Lawrence, quarterback da Clemson. Ovviamente, come hai detto te, non ci starei nemmeno tanto a perdere tempo più di tanto. È il motivo principale per cui Urban Meyer è uscito dal suo ritiro dal football e è entrato per la prima volta in NFL. È sicuramente la possibilità di scegliere Trevor Lawrence alla numero 1. Non so se i Jaguars non avessero disposto di questa scelta, ovvero della possibilità di allevare a Lawrence, se contestualmente Meyer sarebbe in questo momento l'allenatore di Jacksonville. Però è così, se lo godranno, e speriamo che non lo rovinino. Ovviamente i Jaguars, però, essendo chiaramente la peggior squadra in NFL dell'anno scorso, hanno diversi need da dover in qualche modo coprire con questo draft. Fortunatamente per loro sono una squadra che dispongono di più scelte alte di tutto il lotto, perché oltre alla numero 1, che chiaramente in questo momento ha un valore inestimabile, hanno anche la 25, che sempre al primo giro, e poi altre due scelte al secondo round, nella 33 e 45, quindi comunque abbastanza alte. Il need principale ovviamente è il quarterback, che sceglieranno la numero 1. Ci sono dei need che possiamo definire secondari, ma poi tanto secondari non sono, perché comunque andrebbero a pescare degli eventuali titolari, e chiaramente ancora non sappiamo non possiamo sapere come si muoveranno i Jaguars, però ovviamente possiamo fare una stima di quelli che sono i ruoli in cui c'è bisogno appunto di una rinfrescata, se non addirittura proprio di una rifacimento totale. Un ruolo che manca al roster è quello del pass catching tight end, quindi un tight end che non sia solo un bloccatore. Ovviamente sarà difficile trovare quel tipo di value all'interno del primo round, perché una volta andato Kyle Pitts, che si presume rientri nelle prime 10, qualsiasi altro prospetto non è indicato per andare al primo giro. Tuttavia al secondo e anche al terzo eventualmente ci sono delle occasioni che secondo me potrebbero fare al caso giusto per Jacksonville. come ad esempio Pat Freiermuth e Brevin Jordan, rispettivamente secondo e terzo giro, ecco. C'è bisogno di un playmaker nella posizione di safety. Hanno pescato Rashawn Jenkins in free agency, secondo me è un buonissimo giocatore, sa fare tante cose, sa giocare sia strong che free safety, quindi ha già una discreta esperienza a livello di NFL, ma non farebbe male avere un affiancare a lui un compagno altrettanto magari versatile. E qui potrebbe rientrare anche la scelta al primo giro con dei prospetti come Trevor Merrick da TCU, più tardi invece magari un Javon Holland da Oregon o un Tyree Gillespie da Missouri. E poi diciamo quello che è più va più di moda o comunque è più in voga in questi mock draft o comunque che stiamo leggendo è quello di affiancare comunque la scelta di Lawrence anche magari un offensive tackle o uno slot receiver, e questo sono due need che potrebbero essere già completati nei primi due round, quindi tanto lavoro per Jacksonville e sicuramente la ciliegina sulla torta sarà Lawrence, ma per questa squadra c'è bisogno che venga indovinato un po', vengano indovinate anche un po' tutte le altre scelte.
Perfettamente ragione, diciamo che la torta va fatta buona anche alla base e non ci vuole, esatto, solo la ciliegia sopra. Perfettamente d'accordo. Direi che il discorso Jacksonville lo possiamo anche terminare qui, è palese quello che succederà quantomeno con la prima pick, poi hai perfettamente illustrato anche quelli che sono i need successivi, non oserei dire secondari perché hai sottolineato giustamente come la squadra che finisce
sì, in realtà,
peggiore
cioè,
della stagione.
In realtà sull'offensive tackle si potrebbe dire non c'è un impellente, però hanno dato il tag a Cam Robinson, che quindi il prossimo anno sarà un free agent unrestricted, quindi con la possibilità di firmare per qualsiasi squadra senza che Jacksonville possa averne in qualche modo il controllo. Quindi magari draftare un offensive tackle presto da poter mettere dietro al titolare in virtù del fatto che lo andrebbe a sostituire l'anno dopo potrebbe essere una mossa sicuramente sensata, anche perché chiaramente Lawrence avrà bisogno tutti gli anni di una linea decente, se non di più che decente. Quindi diciamo che il left tackle o comunque l'offensive tackle non è proprio un need impellente, i titolari bene o male ci sono anche, però è chiaro che si guarda quando si riparte, si fa un progetto di rebuilding, secondo me si guarda anche un po' più là di domani, quindi un po' anche al futuro prossimo.
Questo discorso tienitelo buono perché tornerà di attualità fra pochissimo, quando alla 5 parleremo dei Cincinnati Bengals, cosa che
sì, esatto,
più non hanno fatto l'anno scorso. Ma andiamo con ordine, andiamo ai New York Jets, seconda squadra in ordine di scelta. I Jets fino a qualche settimana fa potevano rappresentare un'incognita, hanno completamente svelato parte delle loro carte quando hanno deciso di cedere Sam Darnold ai Carolina Panthers, andando quindi diretti su un quarterback. Qui la domanda non è tanto che ruolo, perché è evidente, quanto chi. Fabio, secondo te chi è l'eletto da parte dei Jets? Chi sarà il secondo quarterback scelto di questo draft 2021? E poi quali sono gli altri need che ha questa squadra?
Sì, allora, da quanto si legge, da quanto si capisce, il prescelto dovrebbe essere Zach Wilson da BYU. Anche se, non lo so, come avevo già detto anche nella puntata dei quarterback, secondo me tra lui e Justin Fields non c'è tutta questa differenza. Se dovesse scegliere uno dei due, sceglierei Fields, e diciamo questi due sono comunque i due che si contendono la posizione come QB2 del draft, però sembra che Wilson sia per ora in vantaggio per essere scelto dai Jets. E più o meno il discorso anche sui Jets è abbastanza simile a quello fatto sui Jaguars. Sono la numero 2 perché hanno avuto una stagione terribile, hanno vinto una partita rispetto ai Jaguars, quindi qualcosa di più, però di fatto il discorso non cambia. Hanno cambiato allenatore, hanno deciso appunto di cambiare quarterback liberandosi di Darnold, ottenendo anche una buona contropartita, e quindi adesso sostanzialmente sono in rebuilding completa e dichiarata, e quindi partono ovviamente dal quarterback, che probabilmente sarà Zach Wilson o Justin Fields, ma comunque partono da un nuovo quarterback. Anche loro hanno una seconda pick al primo giro e hanno tante need, forse anche di più dei Jaguars, ma comunque siamo lì, una delle quali è appunto l'offensive line, e io non mi stupirei di vedere andare i Jets con la scelta 25 del primo giro, che ricordiamo è la scelta che hanno ottenuto dalla trade di Jamal Adams con i Seahawks dell'anno scorso, andare proprio su un lineman che alla 25 potrebbe essere un Leatherwood, non credo che Slater, o comunque quelli di cui abbiamo parlato nella puntata sui tackle. Potrebbe essere una scelta intelligente, un po' perché appunto ne hanno bisogno, a prescindere, un po' perché prendi un quarterback nuovo, appunto per non far la fine anche a Wilson del povero Joe Burrow, può avere un senso andare subito con un lineman e poi magari pensarci più tardi agli altri buchi della squadra. Gli altri buchi che sono fondamentalmente un po' dappertutto, ma fondamentalmente nella secondaria, che è stato il grosso problema dei Jets dell'anno scorso, hanno concesso tantissime yard su passaggi profondi, e questo è un problema che può essere risolto ovviamente sia andando a draftare migliori defensive back, quindi dei defensive back, sia migliorando la pass rush, che l'anno scorso non è stata, come tutto il resto della squadra, ma non è stata assolutamente all'altezza, e quindi non sarebbe, cioè, è probabile che con i primi giri vadano anche su un cornerback e su un defensive end. E già la 25 in realtà potrebbe essere anche diciamo una buona posizione per draftare un defensive end. Sappiamo che non ci sono quest'anno pass rusher da top 10, però la 25 secondo me, se dovesse arrivare uno Giulari, potrebbero anche decidere di andare sul defensive end e pensare magari al tackle dal secondo giro. Poi ovviamente ci sono anche altri need, come detto ne hanno tantissimi, anche wide receiver servirebbe, un'arma per Zach Wilson, servirebbero tante cose, ma diciamo i principali sono quarterback, tackle, cornerback e defensive end.
Sì, ci dimentichiamo spesso che magari queste squadre che hanno la prima pick così prevedibile poi dopo hanno una valanga di need dietro, perché se sono arrivate comunque nelle prime posizioni al draft significa che hanno fatto una stagione molto negativa nell'annata precedente, e quindi sono le squadre da cui alla fin fine è importante aspettarsi anche del buon lavoro nel secondo round, nel terzo round, nel quarto round, se veramente vogliono ribaltare la loro attuale situazione. Arriviamo alla 3, San Francisco 49ers, che con una blockbuster trade sono saliti prepotentemente per andarsi ad accaparrare un quarterback. Emiliano, chi sarà questo quarterback? Mac Jones, come dicono tutti e come tu speri di no?
Io spero davvero di no, ma non perché ce l'abbia con il povero Jones, anzi io spero che Jones abbia la carriera più florida possibile. E il problema mio è che di logica io non avrei speso tutte quelle pick per andare a prendere un giocatore che ha delle caratteristiche molto simili a Garoppolo, che è già al roster. È vero che sì, che il problema di Garoppolo sono gli infortuni, però io andrei su altro, non sceglierei un quarterback abbastanza simile a Garoppolo, andrei più verso o Trey Lance o Justin Fields, io mi accontenterei di entrambi, ecco, diciamo, ho una preferenza verso Trey Lance, ma capisco che possa piacere molto di più Fields, anche solo per un fatto di gioco, di esperienza, che Lance non ha mai la stessa esperienza di Fields, quindi posso capire tranquillamente che ci sia la preferenza verso Fields rispetto a Lens. Bisogna vedere, poi ci sono adesso le voci di Mac Jones si sono un po' calmate in questi giorni. La mia idea è che c'è stato qualcuno magari di vicino ai Niners che ha detto sì, Mac Jones ha quelle caratteristiche che piacciono tanto a Shanahan nel ruolo di quarterback, ovvero quello di saper lanciare con precisione e anticipo dalla tasca. Ma secondo me non c'è stata nessuna parola dalla dirigenza vera e propria dei Niners. Da quello che ho letto, sia Shanahan che Lynch non hanno detto a moltissime persone quale sia il quarterback loro preferito. Quindi io credo che non lo sappia nessuno davvero chi sia la scelta, chi sia il predestinato dei Niners. Io spero in Fields o in Lance, ma
se, ma io se sarà... penso che vai. La mossa di far emergere questa preferenza per Mac Jones possa anche essere uno smoke screen, qualcosa che nei giorni precedenti al draft succede, quindi può essere che i 49ers, come dici tu, una fonte vicina, abbia fatto uscire questa notizia per in qualche modo catalizzare le attenzioni su quello e cercare di distoglierle dagli altri due giocatori che ho citato. Anche a me sembra improbabile che l'obiettivo sia Mac Jones, soprattutto quando hai Garoppolo in squadra. Vedremo. Ripetiamo, come hai detto giustamente tu, al di là di Mac Jones, del ragazzo in sé, che gli auguriamo una bella carriera, però non vedo comunque Mac Jones essere il terzo quarterback della classe.
No. E sì, poi lo smoke screen potrebbe avere senso magari se tu hai paura che qualcuno salga alla 2 per prendere, che ne so, Justin Fields perché ti sei innamorato e quindi cerchi di farlo un po' cadere nelle... di farlo un po' togliere un po' l'attenzione su di lui. Questo sì, questo potrebbe avere senso. E, no, Mac Jones è a mio parere il quinto quarterback della classe, però vedremo, insomma, non manca tantissimo mai al 29. E, invece per gli altri round io al secondo giorno vedrei bene un cornerback, perché comunque abbiamo rinnovato Verrett, Williams e Mosley, ma Mosley 2 anni, ma Verrett e Williams, che sono due cornerback fondamentali, hanno firmato solo un annuale, quindi ci sarebbe bisogno di un cornerback al secondo giro, magari un Campbell da Georgia se dovesse esserci alla 43, e oppure anche un ricevitore, che comunque non abbiamo, oltre Samuel e Ayuk, non abbiamo grandissima profondità nel roster, perché Jalen Hurd non ha mai giocato uno snap in 2 anni e Richie James è più un'arma che esce fuori quando ci sono gli infortuni nel reparto, e abbiamo perso Bourne, quindi servirebbe un ricevitore e poi magari un occhio alla linea interna dell'attacco, perché Mac va comunque verso i 36 anni e Branskill non dà tutta questa sicurezza, e poi magari anche un edge rusher dopo nel terzo giorno, un edge rusher, perché Ford è abbastanza rotto, è infortunato cronico, quindi non so nemmeno se giocherà mai quest'anno, e Ebukam non penso dia tutte queste sicurezze ai Niners.
Sicuramente sarai uno degli osservati speciali, Emiliano, la notte del draft live. Yeah. Quando sceglieranno, accenderemo tutti i riflettori su di te per vedere la tua reazione.
Cercherò di non leggere spoiler da nessuna parte, così faccio proprio appena sento, senza spoiler. Non voglio leggere Twitter, non voglio leggere niente, voglio andare. Aspetto Goodell e poi vedremo.
Fantastico.
First reaction shock.
Esatto. First reaction shock, ma attento tu che hai parlato, perché appena dopo Emiliano, che potrebbe accadere di tutto, ci sono i tuoi Atlanta Falcons, che sono secondo me la prima squadra che in qualche modo ha la carta per sparigliare il mazzo, perché sappiamo benissimo che 1, 2, 3 saranno 3 quarterback, siamo sicurissimi di Lawrence, abbastanza sicuri nelle altre due posizioni. Alla 4 i Falcons cosa fanno? Perché si troveranno ad avere talento cristallino, ma che non combacia realmente con il loro need. Però lascio a te la parola di spiegarci più approfonditamente la situazione dei Falcons, Oleg.
Allora, il draft inizierà con la scelta numero 2, perché la prima non la chiameranno neanche, per quanto ho capito, proprio la
saltano.
Già, la saltano proprio, la skippano del tutto.
Mi piace, così andiamo veloci.
Infatti, così andate a dormire un po' prima voi.
Esatto, che serve.
I Jets e i 49ers sappiamo, diciamo, ma magari non sappiamo il nome esatto, ma la posizione sappiamo, che sceglieranno i quarterback. Dunque, vabbè, i 49ers sceglieranno il nuovo Joe Montana, un altro quarterback bianco, dunque saranno tutti contenti, bene, così. scherzi a parte, sappiamo seriamente sappiamo che saranno 3 QB nelle prime 3, diciamo il vero draft, diciamo l'incognita parte con la numero 4 dopo i nuovi Falcons, perché sa, in questa off-season i Falcons hanno cambiato sia il GM che Terry Fontenot arriva dal front office dei Saints, sia Arthur Smith, il nuovo head coach, che è l'ex offensive coordinator dei Titans. Dunque è difficile da leggere, diciamo, i nuovi Falcons, perché nelle mani hanno una buona pick che da tantissimi anni non scegliamo nella top 5 addirittura. Dunque qua i Falcons si ritrovano con la chance di scegliere un quarterback, il sostituto, il nuovo, il futuro quarterback, il sostituto di Matt Ryan, che comunque ancora è un signor QB. Magari, come tutti dicono, si sceglie un QB, un ragazzo ancora grezzo, uno alla Trey Lance magari, lo tieni un anno/due sotto Matt Ryan, così impara il mestiere, gli togli un po' di pressione, e poi dopo Ryan verrà tradato, tagliato, sarà ritirato, cose così, e poi dopo hai già pronto il nuovo quarterback. O potrebbero scegliere di fare trade down anche, magari c'è qualche squadra innamorata di uno dei due QB rimasti ancora liberi, non so, parlo guardando i Patriots, potrebbero salire dalla 15, o Denver Broncos dalla 9, se non ricordo male. E secondo me avrebbe anche senso, secondo me, se per esempio vedi che nelle prime tre scelte sono usciti i QB che volevi te, non sei così sicuro di due rimasti, una trade down secondo me sarebbe giusta, guadagni altre belle pick, e poi diciamo la 9 o la 15 comunque trovi del buon talento, che diciamo il problema di Falcons è di difesa secondaria, cornerback, safety, edge rusher, diciamo un po' di tutto. Dunque, o se vedi, perché altrimenti i Falcons potrebbero scegliere alla 4 il miglior giocatore non QB. Uh-huh. E qua esce il nome di Kyle Pitts, che comunque non è che ai Falcons, diciamo, non è la prima need, il tight end barra wide receiver, però comunque aggiungere questo tipo di talento generazionale come Pitts, cioè immaginate un attacco con Julio Jones, Kyle Pitts, Calvin Ridley e Hayden Hurst, cioè, sarà un po' dura diciamo fermare, però comunque. E invece se fai trade down alla 15 o alla 9, per esempio alla 9 puoi ritrovarti ancora su Tain il cornerback, così fai una coppia con IJ Terrell, ragazzi giovani che ce l'avrai per i prossimi 10 anni come cornerback titolari. Alla 15 stessa cosa, un horn o un altro cornerback. A safety abbiamo bisogno, però da primo giro non ne vedo, secondo me la safety verrà scelta con la 30-35 al secondo round, e lì vediamo Richie Grant o ragazzo di TCU, anche se secondo me lui farà più fatica a scegliere qualcosa in basso, però anche lì edge rusher scegliere la top, alla 4 non ne abbiamo quest'anno. Dunque secondo me i Falcons o hanno il QB che a loro piace, secondo me, speriamo Mac Jones vada appunto a San Francisco così Fields torna a casa o trade down e lì, anche lì sai, per fare una trade down deve essere in due, deve essere qualcuno disposto a salire e a spendere, perché abbiamo visto quanto ha speso San Francisco appunto, no? Salire dalla 12 alla 3, ha speso tre primi giri più altro, non sarà facile trovare qualcun altro che spenda così tanto, dunque dipende poi dalla richiesta, dall'offerta, se no è una contrattazione non facile, altrimenti anche lì Kyle Pitts, perché non vedo invece Sewell, uno non vedo Sewell perché noi abbiamo già due tackle e non vedo, cioè immagina Sewell il povero Prunotto così svanire alla 4, cioè io proprio
andresti da tanto a prendere Sewell e portarlo a Cincinnati, cioè...
a Cincinnati infatti. Sì, dunque sì, i Falcons, importante sarà questa scelta, poi nei giri successivi siccome si andrà di difesa, in attacco l'unica need servirebbe una guardia, una right guard, però anche lì secondo me roba da terzo giro, secondo giro, anche lì sai, dire chi sceglie al secondo al terzo, poi dipende chi c'è ancora libero, dunque anche lì non è facile, cioè immaginiamo non è facile indovinarla a 4,
figurarsi al secondo al terzo
35 per infatti.
No, però secondo me la vostra pick è veramente quella che poi detterà il resto del
cambierà
draft.
Però se non ricordo male ho letto che proprio i Dallas Cowboys sono molto, diciamo, Jerry Jones si è innamorato di Kyle Pitts, addirittura si parla di una sua trade, non lo so, sai, sono questi rumors pre-draft che non sai neanche se siano di smokescreen o sono robe vere, cioè cose veritiere. Comunque i Falcons ai tutti i pro days sono stati proprio GM, allenatore, offensive coordinator, sono andati a vedere praticamente tutti i QB, anche adesso nei prossimi giorni ci sarà un altro di Fields dove ci sarà proprio il front office al completo.
E quindi
giustamente sì, che loro Sì, loro guardano, cioè, non è facile perché non sai chi San Francisco, non sai chi sceglie San Francisco, secondo me io non sarei proprio così sicuro al 100%, Lawrence secondo me al 100% sarà il QB la numero uno, invece alla 2 non sarei al 100%, secondo me Fields potrebbe giocare per la pick numero 2.
Bene, sicuramente come ogni draft, ma questo più di tanti altri recentemente è molto interessante, già dalle primissime posizioni. Andiamo alla 5, dove scelgono i Cincinnati Bengals, anche qui il need è palese, lo anticipava pochi minuti fa Guido, la offensive line, dare una benedetta protezione a quel bravo ragazzo di Joe Burrow, ma ultimamente sembra che la direzione che stanno prendendo i Bengals sia un'altra, sembra che si stiano facendo un pochino ingolosire dagli skill player piuttosto che andare sulla pick solida del tackle. Guido, dici di più.
Sì, esatto, diciamo che il need, come hai detto te, è chiaramente l'offensive tackle e il target è tutto su Penei Sewell, però d'altro canto Cincinnati Bengals sono anche nella posizione si troveranno nella posizione di avere una miriade di possibilità di fronte a loro, chiaramente una miriade di possibilità che dipendono ovviamente dal se vogliono scegliere il giocatore di cui hanno più bisogno, se vogliono andare con il giocatore evidentemente più forte a prescindere dal ruolo, oppure se magari fare trade down e accumulare scelte. Direi che la trade down è un po' fuori dalle discussioni ora, però io credo che tutto un po' dipenda dalla scelta di San Francisco. Io capisco che si fa partire il draft da Atlanta, perché effettivamente è così, perché siamo sicuri che San Francisco sceglierà un quarterback, però la mia riflessione è: dipende da quale quarterback, perché se San Francisco farà, diciamo, l'errore di scegliere Mac Jones, a quel punto rimarrebbero sul piatto sia Trey Lance che chiaramente Justin Fields, e la 4 e la 5 come valore di scelte secondo me esploderebbero, quindi ci sarebbero diverse chiamate, e addirittura sia i Falcons in prima battuta e poi Bengals potrebbero davvero ricavare un tesoro da un eventuale trade down. Però rimaniamo con i piedi per terra, rimaniamo ai fatti. I fatti sono che i Bengals hanno questo benedetto need nella offensive line, c'è bisogno di proteggere Joe Burrow, che proprio a causa di una offensive line fallace lo scorso anno ha subito un infortunio molto grave, quindi tutto punta con la scelta, diciamo, con il cervello, ovvero Penei Sewell da Oregon, che è probabilmente il miglior offensive tackle dell'intero draft. E poi c'è anche una quota da considerare, ovvero il discorso su Jamar Chase, eventualmente su Kyle Pitts, che chiaramente sono lì che ti guardano, e i Bengals si troveranno in una situazione di quelle in cui ti vuoi trovare in serie di draft, ma che poi alla fine sono complicate da dover districare. Per quanto riguarda il wide receiver, mi sento di poter dire che comunque se c'è davvero un bisogno di un wide receiver, i Bengals potrebbero in qualche modo arrivarci nei round successivi. Abbiamo detto centinaia di volte come questo draft sia pieno di talento nella posizione di wide receiver, quindi magari essere un po' più conservativi al primo giro e scegliere il giocatore di cui ha più bisogno per poi andare a pescare un wide receiver nel secondo giro potrebbe essere, diciamo, la strategia standard, però forse anche quella un po' più efficace. Mi viene da pensare che se i Bengals finissero il draft avendo scelto Sewell alla 5 e magari un Terrace Marshall all'inizio del secondo giro, secondo me ci sarebbe a tornare a casa molto, molto contenti del draft dei Bengals.
Sono pienamente d'accordo con te. I Bengals devono, a mio modo di vedere, stare attenti a non farsi accecare troppo dallo skill player alla 5, perché comunque la classe di wide receiver, lo abbiamo detto ampiamente, è molto profonda, trovi tanta qualità anche dopo e comunque scelgono alti anche nel secondo round e puoi benissimo trovare un giocatore che serva a potenziarti l'attacco, che a livello di wide receiver già con T. Higgins promette bene, la connection con Burrow l'anno scorso è stata molto buona, quindi si può anche sviluppare in maniera ulteriore con una pick non per forza da top 5, da top 10, ma anche nel secondo giro. Passiamo adesso alla 6, dove secondo me troviamo una delle squadre che si è mossa meglio in generale, ovvero i Miami Dolphins, che hanno ceduto la pick numero 3 acquisendo materiale, draft capital da poter usare quest'anno e negli anni futuri, e sono fermi alla 6, liberi di poter scegliere il giocatore che vogliono. Fabio, ti chiedo, il wide receiver che tanti legano a Miami è effettivamente il loro need, o anche qui si tratta più di una situazione di best player available e quindi potrebbe essere un Ja'Marr Chase nell'ottica Kyle Pitts ai Falcons, Penei Sewell ai Bengals, o ci sarebbe un need più pressante per Miami?
Sì, allora no, non è il loro principale need, lo era prima che riuscissero a firmare Will Fuller. Adesso hanno appunto questo ricevitore arrivato dai Texans, quindi che ha comunque almeno un anno di contratto con Miami, quindi sicuramente non è quella la need principale. Secondo me le need principali di Miami sono due, e sono l'edge rusher e il running back, indubbiamente. E, probabilmente la need principale è proprio l'edge rusher, visto che hanno perso Kyle Van Noy e Shaq Lawson. E quindi quella sicuramente è il ruolo in cui mancano di più, però ovviamente con la 6, come abbiamo già detto, non ci sono edge rusher da scegliere alla 6, e quindi con la 6 certamente non andranno sull'edge rusher. È da ricordare che appunto Miami ha anche la scelta numero 18 del draft di quest'anno, e sarebbe appunto la sua scelta, la scelta dei Dolphins, visto che la 6 è arrivata la 6 in realtà era la 3, che è arrivata dalla trade appunto con sempre coi Texans. E alla 18 invece appunto potrebbero decidere di andare su un edge rusher, che potrebbe essere Ojulari, potrebbe essere Jalen Phillips, Greg Rousseau, uno degli edge rusher di cui abbiamo parlato. Alla 18 potrebbe essere l'uscita del primo o secondo edge rusher, ecco, della classe. Alla 6 invece poi altro need che hanno anche nell'offensive line. Alla 6 i Dolphins però si trovano in una bella situazione, secondo me, appunto di poter fare un po' quello che vogliono, nel senso di quello di andare a prendere il miglior giocatore possibile, il best player available. E quindi tutti, diciamo, li danno con Ja'Marr Chase come la loro scelta, perché si crede che i Bengals vadano su Sewell, e quindi, diciamo, i Dolphins potrebbero andare a scegliere tra Ja'Marr Chase o Kyle Pitts, qualora fosse ancora disponibile, e quindi andare a prendere uno di questi due giocatori. Se invece i Bengals dovessero passare per qualsiasi ragione Penei Sewell, secondo me i Dolphins ovviamente non passerebbero anche loro, e la loro scelta ricadrebbe sul tackle di Oregon, e che sarebbe, secondo me, anche probabilmente il miglior scenario possibile per i Dolphins, riuscire a trovarsi con appunto un tackle che è uno dei più forti tackle in uscita dal college degli ultimi anni. Secondo me è proprio un ragazzo, una scelta sicura, un ragazzo che metti lì e ti dà la protezione che ti serve a tua, e poi comunque avere la scelta 18 per andare a prendere eventualmente un wide receiver o appunto l'edge rusher di cui parliamo, e poi avere anche scelta il secondo round per andare sul running back di cui si parla. Quindi sicuramente i Dolphins andranno a fare una scelta appunto su, in base appunto alla qualità rimasta sulla board. E alla 18 poi anche sarà interessante vedere cosa faranno, perché appunto dipende da cosa prenderanno alla 6, e poi alla 18 potrebbero prendere l'edge rusher, potrebbero prendere il tackle, ma potrebbero anche andare a prendere il running back alla 18, perché sappiamo che c'è Najee Harris che potrebbe essere running back da primo giro, secondo me lo è, e la 18 forse è un po' alta, però potrebbe anche essere la sua posizione, ecco. Quindi il draft dei Dolphins anche quest'anno molto interessante da seguire.
Assolutamente, come tutti i draft delle squadre che hanno molte pick, lo abbiamo detto spesso e volentieri anche gli scorsi anni, di prestare parecchia attenzione a queste squadre che hanno due pick al primo round e magari anche molte pick ravvicinate nei giri successivi, perché sono sicuramente degli obiettivi per delle trade, come sono stati i Dolphins con la 3, e poi sono anche quelle squadre che possono avvantaggiarsi di più da situazioni di questo tipo. Arriviamo adesso ai Detroit Lions, forse la squadra nelle prime 10 di cui si sta parlando meno in assoluto. Mercato è un pochino piccolo, anche in Italia la community dei Lions non è enorme, quindi è magari una di quelle squadre che passa un pochino sotto traccia. Noi nel nostro primo mock draft della redazione dei podcast verso il draft avevamo tutti messo Micah Parsons, il linebacker da Penn State. La situazione non sembra essere molto cambiata. Emiliano, vedi l'ipotesi che Micah Parsons possa essere quindi il primo difensore scelto in questo draft, o si vorrà magari dare a Jared Goff, appena arrivato a Detroit, qualche arma? Anche qui wide receiver può essere un'opzione.
Bisogna vedere innanzitutto chi cadrà, ovviamente alla 7, perché c'è anche la possibilità che uno tra Chase e Pitts ci sia ancora. La vedo dura, ma potrebbe sempre esserci questa possibilità. Io comunque ho cambiato un po' idea, questo soprattutto dopo la free agency, perché i Lions non hanno più un ricevitore affidabile. Sono rimasti con Brashad Perryman e Tyrell Williams, che hanno tutti e due firmato.
Mamma mia, Brashad
un contratto.
Mamma mia, Brashad Perryman.
ricordi
brutti,
un passato molto
brutti,
a Baltimore.
Molto brutti.
Grande pick.
Fantastica, mamma. Lì il Wizard of Oz prese proprio una di quelle cantonate grosse come una casa.
Ci sta ogni tanto.
Ogni tanto, fortunatamente. Chiudo la parentesi da tifoso triste dei wide receiver di Baltimore e lascio la parola a te, Emiliano.
E entrambi hanno firmato un solo anno di contratto, quindi ci potrebbe tranquillamente stare un ricevitore. Secondo me non solo Chase, ma secondo me anche Weddle o Smith potrebbero starci tranquillamente alla 7 come talento, parlando solo di talento. E secondo me, visto il roster dei Lions, io andrei anche due volte con il ricevitore, magari dopo. Ovviamente, però io prenderei due ricevitori in questo draft, almeno due ricevitori fossi nei Lions. Ovviamente c'è la possibilità di prendere un linebacker alla 7, assolutamente, perché hanno bisogno assolutamente di un linebacker lì in mezzo, perché come linebacker di sostanza hanno giusto solo Jamie Collins di giocatore abbastanza importante, quindi Micah Parsons ci potrebbe stare tranquillamente. E io non sarei assolutamente sorpreso di vedere un uomo di linea ai Lions alla 7, soprattutto se Sewell ci fosse ancora, ma anche Slater io non lo escluderei assolutamente, perché servirebbe o una guardia o un tackle destro, dipende un po' da quello che vogliono fare con Vaitai, però non sarebbe male. E magari una pazzia, dico questa, ma una pazzia, magari si accorgono, magari hanno preso Goff giusto per scambiare Stafford e prendere due scelte al primo round, e cade il quarterback che a loro piace di più di tutti e prendono un quarterback alla 7. Io non escluderei nemmeno questa possibilità. Poi dalle altre parti sì, ci potrebbe stare un defensive tackle, ma anche in secondaria, anche perché l'anno scorso sono stati abbastanza porosi in secondaria e si affidavano soprattutto su Okuda, che sappiamo i problemi dei rookie cornerback in uscita dal college, quindi mi aspetto un gran passo avanti da lui il prossimo anno, ma potrebbero tranquillamente andare col cornerback nei giri successivi, o anche una safety non sarebbe affatto male, vedendo vedendo il roster dei Lions, sono un po' questi i need principali. Io mi concentrerei moltissimo sui ricevitori, perché dare in mano una squadra a Goff con Tyree Williams e Brashad Perryman non so quanto sia un grande affare, ecco.
E l'evidenza da quello che stiamo dicendo stasera è che questo draft verrà dominato da quarterback e da wide receiver con offensive tackle in terza battuta. Cioè, rischiamo veramente un draft super spostato verso l'attacco. Assolutamente.
Sì, soprattutto all'inizio. Soprattutto all'inizio del primo giro, secondo me, saranno molti giocatori offensivi. Poi magari ci sarà la sorpresa di qualcuno che vuole prendere il giocatore difensivo perché sa che c'è quel giocatore lì e dopo c'è un crollo molto, molto più alto rispetto ai ricevitori o gli offensive linemen, quindi anche quello potrebbe essere una situazione che potrebbe avvenire tranquillamente. Però io credo che ci saranno più giocatori offensivi all'inizio del primo giro.
Verissimo. Adesso andiamo a parlare di una squadra che recentemente ha fatto una mossa con il quale è andata a sistemare quello che poteva essere una sua necessità, ovvero i Carolina Panthers, che hanno acquisito Sam Darnold, mettendo questo ragazzo nelle mani di Joe Brady, che sappiamo benissimo essere un guru offensivo che potrebbe giovare all'ex terza scelta del draft 2018, e quindi i Panthers si tolgono dalla corsa al quarterback per andare su chi, Oleg, a questo punto? Cosa vorranno fare a Carolina? Offensive tackle o andranno anche loro per un wide receiver? Abbiamo detto, tutti sono nel market dei wide receiver.
Secondo me Carolina può fare tante scelte, perché dopo che hanno sistemato il posto al quarterback con Darnold, immaginiamo se per esempio nelle prime quattro escono quarterback, Carolina si ritrova nelle mani un talento sia in attacco che in difesa, perché guardando un po' le need dei Panthers, si sì, abbiamo visto hanno fatto l'opzione del quinto anno a Tyler Momoton, il right tackle. Se hanno in idea che non rinnoveranno lui, potrebbero puntare su Rashawn Slater alla 8. In difesa invece anche come wide receiver gli arriveranno sicuramente uno dei tre top wide receiver, e potranno aggiungerlo insieme a DJ Moore e Robby Anderson. Se no in difesa gli servirebbe una free safety, però la free safety così in alto non ne abbiamo. Un cornerback comunque, perché hanno un po' faticato l'anno scorso, qua potrebbe entrare Patrick Surtain. Anche come linebacker hanno fermato come middle linebacker Denzel Perryman, però ragazzo Perryman magari un ragazzo talentuoso, però è un talento ma fisicamente è di cristallo, perché non in tutti gli anni a Los Angeles / San Diego non ha mai giocato 16 partite intere. Dunque anche qua potrebbe rientrare Micah Parsons in gioco, perché dopo Luke Kuechly non ha mai avuto un linebacker così forte. Anche se avrebbe anche un defensive tackle, cioè loro hanno tanti di quelli need, però secondo me punteranno loro andando sul best player available. Secondo me sarà o un wide receiver o linebacker, secondo me.
Molto bene. Adesso andiamo in Colorado, andiamo a Denver, che sceglie la pick numero 9. E Guido, secondo me Denver è la squadra con un chiaro need quarterback, che si trova però nella posizione peggiore di scegliere, perché difficilmente alla 9, se rimani lì, ti arriva qualcuno dei top. Potrebbe essere, come diceva Oleg prima, una di quelle squadre che tenta l'assalto a delle posizioni più alte per cercare di andarsi ad accaparare il quarterback, e se non lo facesse, che scenario vedi per i Broncos?
Beh, potrebbe, sì, i Broncos si sono dimostrati abbastanza interessati a tutti i prospetti nel ruolo di quarterback, specialmente i maggiori, tant'è che il GM George Payton è stato a tutti praticamente pro day dei primi quattro quarterback, quindi sicuramente l'interesse c'è, il range di scelta non è quello ideale ovviamente, ma sono nella stessa posizione di altre squadre. È chiaro che appunto per il discorso che facevamo prima, se una delle due scelte o la 4 o la 5 diventa territorio per un Justin Fields, è chiaro che una squadra che ha bisogno di un quarterback, un pensiero ce lo deve fare per forza. Bisognerà vedere di chi sono innamorati i Broncos e per chi sono disposti eventualmente a cedere capitale per arrivare qualche scelta più in alto. Non è una cosa scontata, a quanto pare c'è un po' c'è comunque fiducia intorno a Drew Lock, nel senso, nella misura in cui sono disposti probabilmente ad aspettarlo ulteriormente. È chiaro che quello che vogliono probabilmente fare Broncos è creare una competizione nella quarterback room. È una cosa sempre molto, molto sana e intelligente da fare, specialmente quando si tratta di far crescere un ragazzo comunque ancora giovane come Lock. Sono stati cauti, per non dire quasi assenti, nel mercato dei quarterback veterani, anche se comunque c'erano stati qualche, o comunque i maggiori giornalisti pensavano che i Broncos potessero fare una mossa su un quarterback veterano. Questo non è successo. Diciamo, la notizia più forte che abbiamo avuto da parte di Denver su un quarterback è stata quella della presunta offerta per Darnold, superata da quella ovviamente dei Carolina Panthers. Quindi mi aspetto che siano vigili sul fronte dei quarterback, ma che non sia una cosa scontata che peschino un quarterback o nella posizione in cui sono, oppure facendo addirittura trade up. Anzi, mi aspetto che magari ritornino eventualmente sul mercato dei veterani quarterback a fine draft, quando magari a bocce ferme qualche giocatore si potrebbe liberare, magari un Teddy Bridgewater, che comunque ha la strada bloccata da questo punto da Darnold da Carolina, potrebbe rientrare in qualche modo in questo tipo di giocatore da prendere per affiancare a Drew Lock, che, come ho detto prima, a quanto pare c'è ancora un certo grado di fiducia intorno a questo ragazzo. Chiaramente, se non sarà quarterback, dobbiamo dire che il need forse più importante è quello di pescare un linebacker che potrà essere anche semplicemente un middle linebacker, ma più probabilmente un linebacker che sia molto abile in coverage. E qui che si fa il nome ovviamente del mitico Jock, che però forse alla 9 sarebbe un po' un reach da parte di Denver, mentre Parsons, che non è il tipico linebacker in coverage, ma sa fare tante cose, più quasi un pass rusher, un blizzatore, l'abbiamo analizzato per filo e per segno nelle scorse puntate, potrebbe fare molto al caso di Denver, la difesa di Denver, per Vic Fangio, che è un coach che ha fatto le fortune, e i suoi linebacker hanno fatto le fortune della sua carriera. Basti pensare ai linebacker che ha avuto a San Francisco o semplicemente anche a Chicago. È chiaro che ricercare quel tipo di prospetto, un prospetto che sa fare tantissime cose bene, atleta 5 stelle lusso come Parsons, potrebbe essere eventualmente un'idea. Dopo il linebacker direi cornerback, ma questo forse è un need più per round successivi. Hanno speso dei soldi in free agency, hanno dato un triennale a Derby, hanno preso Fuller dai Chicago Bears, firmato per un anno, e appunto il prossimo anno a quel punto scadrebbe Fuller e scadrebbe anche Bryce Callahan, che è il preziosissimo slot cornerback dei Broncos. E quindi magari nei round successivi una scelta che vada in questo senso, ovvero a coprire un need che si creerà in futuro, come quello a nickel cornerback o cornerback puro, potrebbe essere un'idea. Chiaramente non so se lo sceglieranno, potrebbero sceglierlo alla 9, quindi Surtain e Fairley sarebbero un po' fuori target per la scelta al secondo giro, però ci sono soluzioni secondo me molto oneste, un Tyson Campbell da Georgia, oppure se proprio si vuole andare a cercare uno slot cornerback al secondo giro, è proprio secondo me il territorio dove gli slot cornerback ce ne sono a bizzeffe: Aaron Robinson da UCF, Elijah Molden da Washington, e forse il più forte di tutti in questo ruolo, Asante Samuel da FSU. Quindi io direi, per definire Broncos, appunto, come ho detto prima, vigili, ma non ci aspettiamo che si portino a casa un quarterback per forza di cose, perché ci sta anche che non sarà così.
Ottima analisi. Alla 10, una pick dopo, scelgono i Dallas Cowboys, che potrebbero invece trovarsi nella situazione di coprire un need con il miglior giocatore disponibile. Hanno un chiaro bisogno nella posizione di cornerback, potrebbero ritrovarsi tra le mani il top cornerback o eventualmente il suo follow-up, Caleb Farley, quindi Patrick Surtain e Caleb Farley. Fabio, può essere uno scenario credibile questo, dove i Cowboys vanno a prendersi il cornerback?
Sì, può essere uno scenario credibile, ed è sicuramente lo scenario che i tifosi di Dallas si sperano che si avveri, però c'è sempre la variabile Jerry Jones, la variabile impazzita da tenere d'occhio, perché secondo me, almeno da quanto mi pare di aver capito, indubbiamente Surtain è il giocatore che i Dallas Cowboys vogliono, ed andrebbe a coprire la need principale dei Cowboys, che in realtà, diciamo, come need hanno l'intera difesa. Se avete visto una partita dei Cowboys quest'anno, ve ne siete sicuramente resi conto che non è solo il cornerback il problema della difesa di Dallas, però diciamo che il cornerback potrebbe essere appunto la prima e più importante. Però se non dovesse esserci Surtain disponibile, perché magari è andato alla 9 a Denver o prima, non lo so, per qualche motivo non ci dovesse essere Surtain disponibile, e Dallas non fosse totalmente convinta di andare su Farley, che come detto qualità eccellenti, però viene da un infortunio e quindi potrebbe anche non convincere del tutto Jerry Jones e i Cowboys, qua c'è sempre appunto da tenere d'occhio Jerry Jones, che come sappiamo ama andare a prendere giocatori che scaldano la piazza, giocatori anche offensivi, e quindi davvero ci si può aspettare di tutto. Quindi nonostante i Cowboys abbiano come need cornerback numero uno, poi ovviamente linebacker, ovviamente defensive line, cioè tutta la difesa, e poi se proprio un ruolo offensivo, se proprio gli deve servire un ruolo offensivo, è quello di offensive lineman, in cui hanno firmato, è vero, Nsekhi adesso, però l'hanno firmato per un anno, cioè comunque 35 anni, quindi anche lì probabilmente qualcosa serve. Però se Jerry Jones è innamorato di, non lo so, dovesse, come detto Oleg prima, fare una follia di andare addirittura a fare una trade up per andare a prendere Pitts, cioè è chiaro che dopo, come armi offensive, Dallas sarebbe probabilmente la squadra più forte della NFL, però resterebbe sempre lì più o meno, cioè a fare 50 punti a partita, subirne 70, cioè non credo che alla fine ne gioverebbe la squadra, insomma, in termini di risultati. Quindi, come sempre, dalla Cowboys, come l'anno scorso più o meno, il need è rimasto più o meno quello. Tremont Diggs ha fatto la sua stagione più che onesta, e quindi sicuramente è un cornerback su cui Dallas fa affidamento, sperano che cresca ancora, però ne serve un altro, e spero, insomma, che Surtain arrivi fino a Dallas per poter essere scelto dai Cowboys.
Benissimo. Andiamo alla 11, dove troviamo i New York Giants. Anche i Giants, una squadra di cui si parla molto molto poco. C'è chi vorrebbe dare a Daniel Jones delle armi in più, guarda caso wide receiver, ma ci potrebbe essere anche la necessità di andare a potenziare la difesa, e forse alla 11 qualche edge rusher di talento potrebbe anche rappresentare una buona pick. Emiliano, cosa ci dici di New York sponda Giants?
Sì, sarebbe molto interessante dare un'altra arma a Daniel Jones, sicuramente, però non credo che la 11 sia la priorità dei Giants a questo punto, dopo la firma di Galladay in free agency. Poi certo, se magari dovesse finirci, non so, un Devontae Smith alla 11 e sono innamorati di Smith, potrebbe tranquillamente prenderlo, però io fossi loro non prenderei un ricevitore così in alto dopo la free agency che hanno fatto. E secondo me alla 11 potrebbero tranquillamente andare anche sull'offensive line, che secondo me ha bisogno di un innesto ulteriore, anche se hanno preso Hanno perso Kevin Zeitler quest'anno, se non sbaglio, sì. E quindi avrebbero bisogno di una guardia. Magari non so se Slater dovesse cadere fino alle 11, non ce lo vedrei malissimo a New York, anzi. Oltretutto, sì, pass rusher ci potrebbe stare. Leggevo qualche tempo fa che loro sono abbastanza alti su Phillips di Miami, quindi alla 11 o magari anche dopo una trade down ci potrebbe stare tranquillamente un edge rusher al primo round. Poi altri need, io dei Giants sinceramente non ne trovo parecchie, perché hanno fatto una free agency abbastanza buona. Anche il cornerback hanno preso Adore Jackson, l'hanno pagato abbastanza, quindi non credo vadano a prendere un cornerback così in alto. Poi gli altri round bisogna vedere un po' come quello che accadrà. Secondo me l'intenzione dovrebbe essere quella di prendere i giocatori migliori che cadono ogni round, perché non hanno dei need impellenti oltre all'offensive lineman, secondo me, e l'edge rusher. Quindi cercare di puntellare la squadra, sì, sicuramente nei giri intermedi, ma senza andare troppo verso need, ma focalizzandosi più sul talento puro. E per la 11, come ho detto, bisogna un po' vedere chi cade, però insomma sì, o offensive line o edge rusher o wide receiver, se si innamorano di un prospetto che cade tra i top 3.
Una squadra che invece ha disperato bisogno di wide receiver, secondo me, sono i Philadelphia Eagles, che scelgono alla 12 dopo lo scambio che hanno fatto con i Dolphins, che sono appunto risaliti alla 6, e gli Eagles sono scesi alla 12. Oleg, sei d'accordo? Materiale ce ne sarebbe a bizzeffe per andare con un wide receiver alla 12?
Sì, secondo me qua abbiamo una scelta un po' un no-brainer. Secondo me wide receiver dovrebbe essere, cioè, abbastanza sicuro, salvo che uno dei tre non arrivi alla loro scelta, anche se non credo andranno così. Però sai, nel draft non si sa mai, magari quando parte il panico tutti cominciano a prendere wide receiver e ti ritrovi con il nulla. Magari non so, devi prendere Bateman, però sai, così in alto fai un po' fatica. Secondo me uno dei tre dovrebbe arrivare, non so, io vedrei bene un Devonta Smith qua, perché a wide receiver sono proprio messi male, ma già l'anno scorso hanno fatto abbastanza pena il loro wide receiver. Altrimenti secondo me potrebbero andare su un cornerback, se di wide receiver per sono già andati via. Un cornerback, anche qua i nomi li abbiamo già fatti, me, non so, JC Horn qua sarebbe per perfetto. Altra inizio come che hanno è un linebacker, perché come linebacker i tre linebacker non sono proprio messi bene. Come middle linebacker hanno TJ Edwards, che è stato un undrafted l'anno scorso. Anche qua un middle linebacker, magari anche un secondo, terzo giro, abbiamo parlato nella puntata di linebacker. Comunque dei buoni linebacker da day 2 ce ne sono tanti, ragazzi con tanto potenziale. Altra need in difesa, che qua vediamo è più in difesa, le loro need è una free safety sempre da day 2. Sappiamo, no? Abbiamo visto anche dopo questa trade che hanno fatto, sono i Eagles, non mi sorprenderei se fanno un'altra trade down addirittura, perché loro provano a guadagnare scelte, perché adesso come adesso non sono in rebuilding, però più o meno abbiamo visto anche la notizia sul loro head coach, diciamo non è proprio l'ambiente più tranquillo adesso in Pennsylvania.
Vero, perfettamente, hai fatto benissimo a sostenere questo punto dell'ambiente un po' caldo, che solitamente può anche portare a delle scelte abbastanza strane poi la notte del draft. Quindi no brainer per noi, non è detto che sia un no brainer per Philadelphia. 13, Los Angeles Chargers, una delle squadre che più ci ha sorpreso lo scorso anno, record di 7-9, grande pick in Justin Herbert, ottima free agency a mio modo di vedere, andando a potenziare la linea. Potrebbe essere una di quelle squadre che con il giusto draft si piazza veramente per combattere per un posto ai playoff. Qual è il need principale che i Chargers potrebbero andare ad addressare al primo round, secondo te, Guido?
Beh, anche qui diciamo la musica è un po' la stessa di Cincinnati e Jackson eventualmente, ovvero quella di proteggere il più possibile il loro quarterback stellare in Justin Herbert. Difficilmente il Samoano, se quello, arriverà alla 13, però diciamo in quel range di scelta ci sono dei giocatori, dei prospetti nel ruolo di offensive tackle che potrebbero fare al caso di Los Angeles riuscisse ad arrivare un Rashawn Slater, anche eventualmente un Tevin Jenkins, che io preferisco personalmente a Deriso, però sono tutti nomi validi più o meno intorno alla 13ª scelta. Attenzione anche a un eventuale trade down, perché magari ci sono dei margini, però non andrei tanto indietro se l'obiettivo è un offensive tackle, perché i Raiders alla 17 sembrano intenzionati, o comunque hanno molto bisogno di rimpolpare la linea offensiva, è stata un po' che hanno lasciato partire praticamente tutti i titolari, quindi hanno bisogno di ulteriori uomini di linea. Potrebbe essere quello il target per gli offensive tackle del primo giro. Dopo appunto l'offensive tackle, direi anche un cornerback non farebbe affatto male. Anche qui Surtain difficilmente, Farley potrebbe in qualche modo esserci alla numero 13. Ricordiamoci comunque fino a mi pare un paio di anni fa, comunque i Chargers avevano una della secondaria più forti di tutta la Lega. Avevano James, avevano Chris Harris Jr., avevano King, che è un po' perso negli ultimi stagioni. Quindi magari c'è bisogno di un restyling con uno shutdown cornerback, un cornerback che possa appunto completamente oscurare un lato del campo sarebbe utile. Anche qui, se la board dovesse mettersi in un modo dal quale poi i Chargers possano ricavarci un cornerback tra Farley e Surtain, benissimo per loro, però anche un eventuale trade down, magari accumulare scelte e riuscire comunque a portarsi a casa i prospetti desiderati, potrebbe essere anch'essa un'idea. Si potrebbe eventualmente guardare a un wide receiver, specialmente se uno di quelli appunto più quotati arrivasse alla 13, un Waddle magari, e quindi cioè l'idea di affiancare un Keenan Allen o Mike Williams, che sono due wide receiver molto forti fisicamente, a un Waddle che invece è tutt'altro tipo di giocatore, per Justin Herbert, se la protezione dovesse arrivare, comunque dovrà arrivare in altro modo, potrebbe essere comunque uno scenario abbastanza allettante per i tifosi Chargers, che comunque partono da una base molto solida, secondo me. Rischiano di essere una squadra a tenere molto sott'occhio per le prossime stagioni.
Pienamente d'accordo. 14, Minnesota Vikings, una delle squadre che faccio più fatica a leggere. Fabio, aiutaci a capire la direzione che potrebbero prendere i Vikings, che secondo me sono una di quelle squadre un pochino bloccata nella mediocrità, non sono tanto forti da poter ambire a una delle posizioni di rilievo nei playoff, ma allo stesso modo non sono neanche così deboli da scegliere in top 10. Scelgono la 14, una delle posizioni più difficili, di solito quelle del metà primo round sono anche le più difficili da leggere. Dove potrebbero andare questi Vikings?
Sì, i Vikings quest'anno che hanno questa scelta 14 non hanno pick al secondo giro, ne hanno due al terzo, quindi comunque un draft che non sarà molto facile per loro. Non è stata una grande annata per i Vikings, hanno avuto grossi problemi difensivi, probabilmente la peggior difesa dell'era Zimmer a Minnesota, a Minneapolis, e tra l'altro hanno avuto grossissimi problemi nella pass rush, sono stati la peggior stagione per sec nella storia di Minnesota, quindi solo 23 sec quest'anno, quindi indubbiamente la pass rush è un problema. Sono arrivati però in free agency Dalvin Tomlinson e Stephen Weatherly, quindi probabilmente qualcosa lì hanno sistemato. Il need principale ad ora quindi resta probabilmente la linea offensiva, quindi prendere un alla 14 potrebbero prendere secondo me un buon tackle o anche una guardia, quindi anche Elijah Vera Tucker per esempio o Alex Leatherwood che probabilmente sarà disponibile a questa scelta o i già citati se dovessero scivolare fino alla 14. Slater la vedo molto dura, però potrebbe arrivare anche qualcun altro alla 14. Secondo me la pick dei Vikings andrà sull'offensive line, altrimenti appunto come detto anche un defensive end non sarebbe una scelta sbagliata, perché è vero che hanno firmato appunto i due citati in free agency, però non è che cioè per risolvere il problema pass rush e soprattutto firmare un ragazzo giovane sicuramente i Vikings ne avrebbero bisogno. La 14 potrebbe anche essere il punto di uscita insomma del primo defensive end della classe 2021. Altre need, ovviamente c'è un po' il problema dei cornerback, nel senso che ne hanno presi due l'anno scorso, ma c'è il problema di Gladney che sappiamo e che adesso è stato arrestato, quindi bisognerà vedere come andrà a finire la storia di Gladney, quindi anche lì, anche nella secondaria potrebbero andare a pescare qualcosa al draft, però secondo me più al terzo giro questo che al primo. E poi altra grande need dei Minnesota Vikings, e questa è la mia need preferita, hanno sicuramente bisogno di un kicker, perché non hanno kicker in questo momento a roster, e quindi sarà probabile vederli scegliere anche un place kicker al draft, ovviamente non al primo giro, neanche al terzo, però al terzo giorno sicuramente potrebbero essere una di quelle squadre che quest'anno va a prendere uno special teamer.
Ci piacciono quando questi team che possono prendere gli special teamer al draft e non li rilegano negli undrafted, nella bolge degli undrafted. Quindi sarà interessante vedere chi andranno a scegliere Vikings in questa posizione, e ci darai un assaggio settimana prossima. Abbiamo già detto fin troppo.
Ricordiamo Aguayo, cos'è, un paio d'anni fa, cos'era? Secondo giro, hanno speso i Bucks.
Mamma mia. Secondo.
Secondo giro.
Follia. Ecco.
Secondo giro contro i Dapp, se non mi ricordo male.
Sì,
esatto. giustamente, perché sai quando sei sicuro che il ragazzo è forte e ci punti, no?
Certo.
L'hanno tagliato dopo 2 anni.
Ecco, quello magari, ok, non nella bolgia degli undraft, ma ecco, neanche magari al secondo giro, Tampa Bay non è stata proprio la mossa migliore della loro storia. Poi, andiamo alla 15, New England Patriots, squadra in cerca di un quarterback, anche loro un po' come i Broncos, però si trovano molto lontani dalle posizioni calde. Per tanto tempo si è parlato di Mac Jones ai Patriots, e qui la ruota un po' torna su di te, Emiliano, questo Mac Jones che ti perseguita con la sua aura. Per i Patriots potrebbe essere un'opzione, un giocatore valido all'interno del loro sistema, eventualmente anche per un trade up.
Potrebbe, sì, assolutamente sì, secondo me potrebbe giocare molto bene con McDaniels, anche perché rumors recenti e non troppo recenti hanno sempre parlato di un interesse da parte di Belichick nel riportare a casa Garoppolo, quindi io non lo vedrei male assolutamente Mac Jones ai Patriots. Se diamo retta ai rumors recenti, Jones non ci dovrebbe essere alla 15. Se invece penso al talento, secondo me del giocatore ci potrebbe tranquillamente stare alla 15. Secondo me i Patriots potrebbero tranquillamente decidere di spendere molte scelte e salire alla 4 dei Falcons di Oleg e scegliere il quarto quarterback che rimane. Potrebbe tranquillamente farlo, anche perché hanno fatto una free agency molto aggressiva, hanno preso tantissimi giocatori per chiudere un po' i need principali, hanno preso 2 tight end, hanno preso un cornerback, hanno preso un ricevitore, quindi hanno speso veramente tanti soldi, e secondo me l'idea loro è proprio quella di cercare il quarterback del futuro dopo Newton. Se non dovessero prendere al primo giro perché non sono riusciti a fare trade up, oppure il giocatore che vogliono loro non è arrivato alla 15, potrebbero anche prenderlo nei giri intermedi, magari un Kellen Mond di Texas A&M o un Davin Mills di Stanford potrebbero esserci al secondo terzo round tranquillamente, e magari al primo round andare verso un cornerback, perché sia Stephon Gilmore che JC Jackson, che sono i loro titolari, i loro cornerback esterni titolari, hanno un solo anno di contratto, quindi potrebbero tranquillamente scegliere un cornerback se magari Ferli dovesse cadere alla 15 per i problemi già detti di infortunio, o potrebbero andare anche su un offensive lineman, scusate, perché Isaiah Wynn non è riuscito mai a giocare bene a causa degli infortuni, e Trent Brown anche lui ha un solo anno di contratto come Gilmore e JC Jackson. E poi magari nei giri successivi potrebbero mettere in cascina un ricevitore. È vero che hanno preso sia Agolor sia Kendrick Bourne in free agency, però secondo me sia Agolor che Kendrick Bourne non sono questi ricevitori top, incredibili. Io Bourne lo conosco molto bene, è un giocatore che sui terzi down è molto affidabile, però in Niners ha giocato quasi sempre come terzo ricevitore, e Agolor è più che altro uno spister, e quindi io non lo vedrei assolutamente male anche un ricevitore a New England, soprattutto dopo il ritiro di Julian Edelman di lunedì. Vedremo un po', secondo me tutto gira sulla possibile scelta di un franchise QB, o se riusciranno a salire alla 4 o alla 5, dipende un po' da come andrà il draft, oppure se lo prenderanno alla 15, o se ci regaleranno una prima scelta per Garoppolo. Non credo, ma non si sa mai, sperare non è mai
non sperare, fa mai male, fa non fa mai bene, male,
esatto.
Ci sta, come sentite noi diciamo un sacco di se, diffidate da chi prende il draft come una scienza certa, esatta. Il draft è il regno delle supposizioni, quindi può succedere di tutto, da quello che noi diciamo, da quello che gli analisti dicono in America la notte del draft, cioè veramente sono due mondi diversi. Dimmi, Oleg.
Ma di scelte sbagliate, Kneel Harry invece? anche là.
Amici ascoltatori, sappiate che questo è un mega spoiler. Durante la off season per noi, cioè la season NFL, arriveranno delle puntate di questo podcast dedicate alla review dei draft passati, quindi state incollati con le vostre cuffie al nostro podcast, perché parleremo di quei miti, di quei giocatori, che sarà una meraviglia. Guarda, se uscirà un podcast, che sarà sempre podcast in quel caso dopo il draft, ma sarà bellissimo. Oleg, chiudiamo con te e chiudiamo con i Cardinals, una delle squadre che secondo me sono veramente vicine a poter ambire a un posto ai playoff. Già l'anno scorso ci sono andati vicini, il record di 8-8, hanno un quarterback giovane, Kyler Murray, hanno fatto una free agency aggressiva andando a prendere dei giocatori veterani che secondo me si inseriscono molto bene nel loro roster. Qual è il tassello che manca? Quale giocatore al primo round può fargli fare il salto di qualità?
Qua siamo proprio a metà del primo giro, dunque loro secondo me guarderanno quello che il talento che arriva in base alla loro needs. Secondo me poi potrebbero andare con Verver attacker, perché a loro servirebbe una guardia così da proteggere il più possibile Kyler Murray. Se no andranno secondo me di difesa, e qua è vero che hanno fermato Malcolm Butler, però comunque l'hanno fermato solo per un anno. Magari non so, prendi un Newsom alla 16 o un Farley, sai, tenerlo comunque giocherà, ma sai, è il ragazzo che impara da un Butler, non sarebbe neanche tanto male secondo me. Poi loro non è che hanno proprio, sai, grandissime need, magari devono prendere qualcosina come un defensive tackle da secondo o terzo giorno, un linebacker magari, un'altra need secondo me anche qua, ecco, al primo giro potrebbero prendere la strong safety, magari alla 16 sono innamorati di Trevor Moehring, spendono la 16 che secondo me come talento vale la prima safety, se vedi, perché loro adesso come strong safety titolare hanno un certo Charles Washington, che io non so nemmeno chi sia. Dunque,
chi?
Charles Washington, mi danno come deep chat, e infatti è proprio quello è il problema. Dunque, secondo me andrà o una guardia o Mooring o un cornerback. Poi dopo nei altri, cioè nei giri dopo, secondo me prendranno un po' di pagare un running back, di defensive tackle, chissà, la classe lunga, perché non per pescare anche un wide receiver, che comunque AJ Green, hanno fermato AJ Green, ma come hai detto te è un veterano, dunque l'hanno fermato per un anno, dall'anno dopo, sai, devi rifare tutto da capo, se hai un ragazzo giovane che, sai, sta dietro tutto l'anno, vede, studia, impara da AJ Green, non è proprio una cosa brutta.
Per niente proprio, anzi. Bene, direi che la prima parte di questa panoramica sulle need la concludiamo con la pick dei Cardinals. Settimana prossima andiamo a finire il primo round, partendo dalla scelta numero 17 e arrivare alla 32. Materiale di cui parlare, di cui discutere, ce n'è tanto, potete trovarci chiaramente sulla chat Telegram se volete commentare con noi le nostre idee, o su Aldol Magazine o su Twitter, soprattutto voi siete tutti su Twitter, io invece no. Modi per comunicare con noi comunque non ne mancano, e noi siamo sempre contenti di parlare di draft NFL. Io ringrazio i miei quattro ospiti, grazie mille Oleg.
Grazie Gabri, alla prossima.
Grazie mille Emiliano.
Grazie a te Gabri, alla prossima, e forza Mac Jones.
Bella questa, mi è piaciuta. Grazie mille Fabio.
Grazie Gabri, e stay tuned per la settimana prossima, perché sarà una grande puntata.
Assolutamente, e grazie mille anche a te Guido.
Grazie a te Gabri, e un saluto a tutti.
Vi do l'appuntamento tra una settimana dal vostro Gabriele Balzarotti, è tutto, ci vediamo settimana prossima, ciao!